Cronaca dintorni, ben ritrovati, insomma, come al solito, all'ascolto di Cronaca dintorni. Oggi è 2 marzo, è sabato, sono le 10.45, questa è Radio Sound 24, quindi oltre a sottoscritto Diego Malcangi trovate ancora una volta l'avvocato Claudio Salvagni. Da diverse settimane andiamo in onda con un'intervista a puntate al difensore di Massimo Bossetti per il caso quindi relativo all'uccisione di Yara Gambirasio. Vi ricordo che Massimo Bossetti è stato condannato nei 3 gradi di giudizio all'ergastolo e che c'era stata una reiterata richiesta da parte della difesa di poter controanalizzare i campioni di DNA che lo hanno in qualche modo incastrato e è stata variamente rifiutata nelle varie fasi del processo, si è detta prima una cosa, poi un'altra, eccetera, eccetera. E poi c'è stato anche lo scandalo che ha portato la PM nel processo sotto accusa, attualmente ancora indagata, per la vicenda del trasferimento di questi campioni di DNA rompendo la catena del freddo dal San Raffaele all'ufficio prove. Insomma, questa è un'altra vicenda. All'avvocato Salvagni avevamo già chiesto perché voglia rianalizzare dei campioni che sono in buona parte distrutti a questo punto, però insomma ha spiegato che permane un'utilità da quel punto di vista. Restiamo sul DNA e facciamo un'altra obiezione all'avvocato Salvagni: ma se quel DNA non fosse il suo, non fosse quello di Massimo Bossetti, beh, sarebbe una coincidenza al limite dell'assurdo, no? Che un DNA così simile cada su una persona invece che un'altra in una determinata zona. Cioè, può capitare in capo al mondo magari, ma una persona proprio in quella zona, proprio con un DNA così 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 vicino a quello della traccia che si è trovata sulla vittima?
Ho capito l'obiezione, ed è un'obiezione che è stata fatta lungamente anche e durante tutti i processi, però la risposta è più facile di quello che possa sembrare. Anzitutto, cioè, affronto il problema sotto un duplice profilo. Il primo è strettamente giuridico, nel senso che io non posso attribuire un DNA semplicemente perché per logica mi risulta difficile che ci sia un altro risultato, no? Siccome io non immagino un altro risultato, allora è giusto quello. Non è proprio così, insomma. Io devo arrivare a ad una condanna su una prova scientifica quando questa prova scientifica è incontrovertibile, anche perché non ci dimentichiamo a che tipo di pena porta. Ok? La seconda osservazione invece è più magari scientifica, anche se non sono uno scienziato ma sono un giurista, quindi faccio tesoro di ciò che ho sentito dai miei consulenti. Cioè, lì siamo in una sorta di microcosmo dove non dico che tutti sono imparentati l'uno con l'altro, ma veramente le linee sono molto molto assimilate. E poi non ci dimentichiamo che nel DNA basta cambiare il risultato di un allele che cambia persona. Quello che dicevo prima, le 261 anomalie, che cosa attengono? Per esempio, se io non ho individuato perfettamente un allele, l'allele 22, che è quello su cui si è discusso tantissimo, se c'è o se non c'è, fa cambiare completamente persona. Non è escluso che l'esistenza o l'inesistenza di quell'allele possa portare ad una persona sempre di quella zona, ma che non si chiama Massimo Bossetti. Questo è molto molto probabile. Cioè, io rimango dell'idea che quel DNA lì denominato ignoto 1, se non ha la componente mitocondriale, vuol dire che non ha la mamma di Massimo Bossetti, perché vorrei ricordare che il DNA mitocondriale arriva dalla linea materna. Se non c'è quella linea materna, vuol dire che manca la componente riferibile ad Ester Arzuffi, che è la mamma di Massimo Bossetti. Quindi non può essere lui. Cioè, è la scienza che lo esclude. Bisogna capire questo. È la scienza stessa che esclude quell'attribuzione.
Bene, ci fermiamo qui, torneremo a parlare anche di questo DNA, insomma, che resta un grandissimo mistero. Vi ricordo che parliamo di un caso unico che è stato costellato anche di errori, poi in parte riparati, in parte no. Ci sono stati diversi momenti soggetti a dibattito che hanno diviso l'Italia. Quindi diventa particolarmente interessante parlarne in modo così approfondito con l'avvocato Salvagni per capire almeno tutte le osservazioni che sono state fatte dalla difesa e che non sono passate sulla stampa. Insomma, vi ricordo che una sentenza di condanna normalmente deve essere espressa al di là di ogni ragionevole dubbio, il che non significa verità assoluta, perché quella non esiste in natura, esiste una verità processuale, ma noi ci possiamo continuare a chiedere se la verità processuale sia veramente stata stabilita al di là di ogni ragionevole dubbio. A voi valutare se i dubbi dell'avvocato Salvagni sono ragionevoli oppure meno ragionevoli. Di nuovo buona giornata, vi ricordo che questa puntata va in replica lunedì, sempre alle 10.45 e sempre qui su Radio Sound 24.